O Padre, tu sei luce da luce, tu sei la luce che splende nelle tenebre della nostra vita. Ti ringraziamo perché ci vuoi figli della luce, hai desiderato per noi fare dei figli della luce e per questo ci hai mandato Gesù. Egli è la luce che splende nelle nostre tenebre. Vogliamo dirti la nostra riconoscenza, perché non ti arrendi mai di fronte al nostro buio, alle nostre notti. Ti vogliamo ringraziare perché mandandoci Gesù e consegnandolo per noi, ci hai aiutato e ci aiuti a vincere il potere delle tenebre che è in noi e che è fuori di noi. Signore Gesù, contemplando il mistero della tua passione, non solo vediamo la grandezza del tuo amore e ne rimaniamo affascinati, stupiti e intimiditi, ma vediamo anche la povertà della nostra risposta. Scopriamo le nostre responsabilità di fronte agli scacchi che questo amore deve incontrare per arrivare nella storia dell'umanità e vediamo che noi stessi ne siamo in qualche maniera responsabili con la nostra vita piena di compromessi, di sì che non sono sì, di adesioni a te che sono mezze verità. Donaci lo Spirito Santo perché da soli non possiamo farcela, tu ce l'hai promesso, non vi lascerò orfani, mandaci lo Spirito Santo e preghiamo te, Spirito d'amore, Spirito di vita, Spirito di luce, di consolazione, di venire ad abitare i nostri cuori, a trasformare la nostra situazione di miseria in una casa di luce. Aiutaci a diventare testimoni della luce. E tu, Maria, che sei la Vergine del sì, dell'abbandono totale all'amore, aiutaci a camminare nella via che ci conduce ad essere un sì all'amore, alla vita, alla luce, alla gioia che scaturisce dalla croce. Amen. Eravamo arrivati al momento in cui Gesù, eravamo al versetto 38, in cui Gesù dice basta. È un po' il momento in cui lui stesso non ce la fa più, sembra dire adesso è inutile discutere, non c'è più niente da discutere, io ho cercato di mettervi in guardia in questo momento difficile dicendo che adesso è il momento in cui bisogna giocarsi il tutto per tutto, ora è il momento di essere forti. E voi ancora una volta avete frainteso quello che io sto dicendo. Gesù ha detto, adesso è il momento di comprare le spade, cioè di tirar fuori le energie, la forza, e questi dicono, ecco qui, abbiamo qui due spade, oh mamma mia, ho capito questo, ho capito il volo. E allora Gesù dice, in greco, cioè, i canon estin, è sufficiente. Il latino satis est, in italiano viene tradotto una parola sola, io avrei tradotto non ne posso più, oppure finiamola qui, oppure basta così. E poi dopo questo momento quasi di sconforto in cui sembra che Gesù perda un po' il controllo per un momento, uscì. Siamo al versetto 39, arriveremo al versetto 53 e l'ho intitolato, siamo nel momento clou, siamo ormai Gesù cammina a pieni passi verso il dono totale di sé, e il titolo ho messo vincere il potere delle tenebre. È come se Gesù ci insegnasse come fare. Il potere delle tenebre c'è, non lo possiamo negare, esiste, ma dobbiamo anche essere sicuri che non può fare nulla contro di noi se noi siamo vigilanti, attenti, se non ci lasciamo sorprendere. Ricordate che già Gesù l'aveva detto, l'abbiamo trovato nel Vangelo di Luca: se il padrone di casa sapesse a che ora arriva il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. E allora, se tu sai che il ladro arriva, sapere e poi non fare niente è proprio da stupidi, non serve nulla. Ricordate che, lo ripeto sempre fino a stancarmi anch'io, che il più grande inganno del nemico è sempre quello di farci credere che basta sapere per essere salvi. Guardate che il grande inganno che è diffuso oggi è questo intellettualismo sterile, questo scientismo vacuo e inconsistente, dove sembra che l'importante è sapere, non vivere. E invece no, è importante fare. Se tu sai e non fai, bisogna passare dalla fede oggettiva alla fede soggettiva. La fede oggettiva è la conoscenza singola delle singole verità della fede. Il diavolo le conosce meglio di noi. C'è mica bisogno, lui non ha bisogno di leggere la Summa Teologica, l'ha già dentro, vede Dio faccia a faccia. Non ha bisogno di studiare il catechismo della Chiesa Cattolica, il diavolo lo conosce bene a memoria, meglio di noi. Ci inganna, ci imbroglia. Tanto che un conto è sapere, un conto è aderire. A lui manca l'altra fede, la fede soggettiva, cioè lui sa ma non aderisce, ma non si lascia cambiare la vita dalla verità. Per cui il diavolo dice: ma no, ma basta sapere, tu sai, basta, una volta che conosci, leggi dei libri. Il padre non ci ha buttato giù un libro, ci ha buttato giù suo figlio. Non ha detto: ecco un libro, leggetelo. No, ci ha dato suo figlio, fatto un uomo per noi, che capite è un'altra cosa, non è un leggere dei libri, ma è un fare, è un agire, è un decidersi, ecco la fede oggettiva. E uscì e andò come al solito, quindi era un luogo dove lui andava di solito, non si capisce perché, noi lo sappiamo, poi ce lo diranno proprio gli Atti degli Apostoli, quando parleranno di una casa a Gerusalemme dove si trovavano gli apostoli e i fratelli, la casa di una certa Maria, madre di Marco. E sappiamo, questa casa è la casa del Cenacolo, e questi, probabilmente, questo amico, amica di Gesù, aveva una dépendance, una specie di casa, una specie di giardino, il giardino degli ulivi, o il Getsaman, il Getsemani, che vuol dire frantoio, dove era un orto, dove c'erano gli ulivi e c'era un frantoio, e quindi se c'era un frantoio c'era anche una piccola casa colonica, dove si dormiva. E noi da Marco sappiamo che proprio c'era un ragazzotto, e poi già gli studiosi e gli esegeti dicono che questo ragazzotto che dormiva lì e che si sveglia al rumore dei soldati e di coloro che vanno per prendere Gesù, si mette addosso un lenzuolo e comincia a girare dietro gli ulivi per vedere cosa succede, e c'è qualcuno che prende il lenzuolo e lo strappa via, e il ragazzo scappa via nudo. Questo era Marco, e vuol dire che c'era, che Marco probabilmente dormiva lì, perché la casa era già piena, perché c'erano ospiti a Gerusalemme, quindi è andato a dormire nella vigna, e Gesù va lì perché sapeva che poteva avere accesso, andava, attraversava il ponticello, entrava nel giardino di Getsemani, era un luogo dove lui andava normalmente con gli apostoli, sia a riposare quando era a Gerusalemme, sia a pregare. Ed è un momento, quindi, come il solito, quindi un luogo solito. Al Monte degli Ulivi anche i discepoli lo seguirono. Anche qui, chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso e mi segua. C'è un seguire che però, vedete, è un seguire che non è un lasciarsi coinvolgere in pieno, vedremo. Esiste un mettersi dietro di Gesù che è semplicemente qualcosa di fisico, non di profondo, non del cuore. Quanta gente seguiva Gesù, ricordate? Molta gente andava con lui. Al capitolo 9, quando Gesù dice: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Voglio dire, non basta mettersi dietro di me, se poi dopo non fai delle scelte, non fai dei tagli. E giunto sul luogo, disse loro, subito, è come se Gesù dicesse agli apostoli: questa sera non è sera di dormire, è una sera di veglia. Ricordate l'Esodo: questa notte per voi sarà una notte di veglia, è la notte delle notti, è la notte del passaggio. E disse loro, non dice dormite, riposatevi, ma pregate. Per non entrare nella tentazione. Che cosa vuol dire entrare nella tentazione? Cioè per non lasciarsi fuorviare dal nemico. E questo, ricordate che Gesù ha parlato di tentazione come un essere passati al setaccio dal diavolo, no? Il diavolo che arriva a scuotere, quando si passa al setaccio il grano, l'orzo, eccetera, non è che si fa un movimento di forte, di scossa, bisogna scuotere, quindi c'è qualcosa che viene scosso, il diavolo viene a scuotere il tran tran della vostra vita. Allora se tu vuoi impedire che lui venga a scuoterti, allora rimani in preghiera, perché la preghiera non è tanto il ripetere delle formule, ma è un rimanere sotto lo sguardo di Dio, è un cercare rifugio nel cuore di Dio, questa è la preghiera. Quindi pregate, potremmo dire, per non lasciarvi fregare dalla tentazione, per non entrare in tentazione, cioè perché tu puoi vedere la tentazione, la puoi vedere, ma se ci entri sei fatto, non devi entrarci, puoi diagnosticare che c'è la tentazione. Puoi vedere che sei in un momento di verifica, perché la tentazione ha anche tutto un valore positivo. Ricordate che nell'Antico Testamento la tentazione non è mai attribuita al nemico, la tentazione è attribuita a Dio, è Dio che tenta, cioè è Dio che ti dà un'occasione per fare un test sulla tua fede, per vedere se la tua fede è una fede vera o no, se ami Lui oppure se ami le cose che lui ti dà, che è diverso, no? Amare Dio o le opere di Dio. Quando, capitolo 22, ricordate, di Genesi, allora Dio mise alla prova Abramo: Abramo, Abramo, eccomi, vai sul monte di Moria, prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, quello che tu ami, Isacco, e sacrificalo a me. Ecco la grande prova, il momento in cui Abramo: ami me o ami i doni che io ti ho fatto? Sei disposto a sacrificare a me i miei doni? Il figlio è il dono che io ho fatto a te, sei disposto a darmelo? Abramo, ecco, un grande rammarico, va. Quindi in fondo la tentazione, potremmo dire, è il grande test di verifica, è la cartina al tornasole, soltanto che devi essere pronto per quando arriva la tentazione, perché se ti ci precipita il nemico, al momento in cui arriva tu crolli. Quindi pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Un lancio di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo, ecco, vorrei farvi notare che non è che Gesù dice: ma io sono il maestro e non ne ho bisogno, io sono il figlio di Dio e non prego. No, Gesù dà un esempio, cioè è il primo che prega. Gesù è pienamente uomo e l'uomo ha bisogno di pregare in ogni situazione. Ricordate che lui lo dice sempre, pregate sempre, vi ho trovato le parabole sulla preghiera proprio in Luca, pregare sempre, cioè stare sempre sotto lo sguardo di Dio, ma lo fa in questo modo, in questo momento particolare, non può fare a meno della preghiera, pur essendo figlio, in parole obbedienza dalle cose che patì, ricordate la lettera agli ebrei, è in ginocchio e prega, pregava, vedete l'imperfetto, cioè continuava a pregare, è proprio così nel greco, è proprio questo, è proprio questo imperfetto che esprime la continuità, qualcosa di reiterato, continuava a pregare, non dice pregò, pregava. E noi sappiamo anche le parole, San Luca ci trasmette anche le parole, un'antichissima tradizione, troviamo da Marco, troviamo anche in Matteo, stesse parole, padre, Marco addirittura dice Abba, non dice padre, ma Abba, papà, quindi Gesù è così preso, angosciato, che usa proprio il termine familiare, Abba è come il nostro babbo, non si usa nel nord dell'Italia, non si usa babbo, si usa soprattutto nel centro-sud, da noi si usa piuttosto papà, no? Nel nord, però potremmo dire nel linguaggio, nella lingua italiana colta si direbbe babbo, invece padre è piuttosto il titolo di colui che ci ha generato. Invece no, San Marco ci dice che pregava dicendo la parola Abba, quindi termine familiare, come mamma si diceva Imma in aramaico. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Bere il calice vuol dire partecipare pienamente a un'azione, cioè condividere qualcosa, come noi diciamo entrare nella stessa barca, essere immersi nella stessa acqua. Bere il calice voleva dire vivere intensamente fino in fondo una certa azione, dovrai berlo tutto, bere tutto vuol dire subire tutto, vivere pienamente tutto. Gesù chiede, se vuoi. E qui siamo il momento in cui Gesù è scosso. Da una parte c'è la volontà debole, dall'altra c'è la ragione. Allora la volontà debole dice, padre, non ce la faccio, ho bisogno di te, se vuoi allontana questo calice. Ed ecco però la ragione, notate bene, per commettere un peccato occorrono due cose, occorre la volontà debole e la ragione che accondiscende. Normalmente quando noi facciamo il peccato abbiamo due, come dire, meccanismi che scattano. Il primo meccanismo è la volontà debole, vedo una caramella, so che ho il diabete e non posso mangiarla, però dico, ma tanto, ma sì, mi piace così tanto, che dico, ma sì, non riesco a resistere, la mangio, la volontà è debole. Però devo pur giustificare, perché sennò vivo in un senso di colpa penoso, e se mi succede qualcosa devo trovare, ecco che, allora cosa fa la volontà? Cosa fa sì la volontà? La volontà si allea con l'intelligenza, e l'intelligenza ti viene in soccorso, ben volentieri, ti dice, ma tanto per una caramella cosa vuoi che faccia? No? Capite? Un altro esempio, se volete, come la volontà debole. Trovo in terra un portafoglio, c'è dentro la carta d'identità, pieno di soldi, carta d'identità, nome e cognome, e guarda caso è del mio migliore amico. Oh. Allora, la mia intelligenza subito mi direbbe, no, bisogna restituirlo. Io dico, ma guarda quanti soldi che ha questo qui. Non credevo che avesse tanti soldi, se ne ha così tanti, chissà quanti ne avrà in giro ancora. E comincio a dire, però comincio a dire, potrei usarlo per i poveri. Vedete che subito l'intelligenza viene in aiuto alla volontà, no? La volontà debole chiama in aiuto l'intelligenza gli dà supporto, se la racconta, no? Oppure, se uno vuole stendere ancora di più i dubbi, comincia a dire, ma se lui avesse trovato il mio portafoglio con dentro la carta di te, me l'avrebbe restituito? No, sono mica così chiamo da farlo io, perché se lui non l'avrebbe... Quindi io comincio a interpretare quello che lui avrebbe fatto, no? Capite allora? Quando invece l'intelligenza è retta, non si lascia piegare dalla volontà debole. E qui Gesù abbiamo, no? Abbiamo l'istinto... L'istinto ti spinge a dire, Padre, passi da me questo calice. Ma la volontà, ma l'intelligenza mi porta invece a dire, tuttavia, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ma tu, Signore, hai un progetto più grande del mio. Vedete allora qual è lo stile, no? Quando tu ti metti in preghiera, è vero che le tue debolezze rimangono tutte. Però nel momento in cui tu prendi atto della tua debolezza, Dio ti dà una volontà, ti dà una intelligenza forte perché tu poi non ceda. Ma se tu affronti la tentazione senza essere nella preghiera, il flop è fatto. Ecco, non so se vedete che qui ci sono davvero dei c'è uno stile da apprendere. Gesù ci insegna come vincere il potere delle tenebre. Se tu sei nella preghiera, allora la tua volontà fragile viene sostenuta da una intelligenza valida. E noi abbiamo una volontà ferita. Il bello, più che il bello, è il piacere ci attira. Mentre noi non siamo fatti per il piacere, ma per il bene, che è diverso. Quando tu hai scelto il bene arriva anche il piacere, ma non come il fine a cui tu hai teso. Tu hai teso al bene e ti arriva come, io direi, scarto di produzione il piacere. Capite? Non è il mirare al piacere direttamente, ma il piacere ti arriva quando tu hai scelto il bene. Quando tu hai fatto un'azione buona provi anche un grande piacere. Ma quando tu hai cercato solo il piacere, in realtà si finisce in una grande amarezza, tutto qui. Perché noi non siamo stati fatti per cercare il piacere come fine, ma il piacere diventa invece come il risultato ultimo di quando tu in maniera disinteressata hai cercato il bene. Il bene che è anche bello. Vero, bene e giusto convergono, sono insieme. E allora dice, capite, noi quando, per quello che dobbiamo pregare continuamente, perché il Signore guarisca le tre facoltà fondamentali della nostra vita, l'intelligenza, la volontà e la memoria, sono le tre cose più ferite che noi abbiamo dentro. L'intelligenza, perché se è malata, giustifica la volontà fragile. La volontà, che se è fragile, attira l'intelligenza malata e la fa sua alleata per fare i flop più grossi, e dall'altra parte la memoria malata ci fa dimenticare tutte le conseguenze del male che abbiamo vissuto nel passato e ce le indora. Ci fa dire, ma quanto stavi bene prima, ma va, non devo dire, io avrei detto una parolaccia, ma vai a quel tal paese, come stavo bene prima, io ero nella cacca prima al collo, prima, adesso dici, però te indora il passato, no? Ricordate Pascoli, la mia sera, la nube del giorno più nera è quella che io vedo più rosa sul far della sera, ecco la memoria malata che ti attenua i toni negativi del male e ti fa apparire tutto bello, e invece no, il peccato era peccato, però a distanza si sfumano i contorni e vengono fuori un po' quei paesaggi leonardeschi dove il deserto ti sembra una irrigua pianura. E notate bene che è interessante cosa succede. Gesù pregando così ottiene in più un aiuto. Gli apparve allora un angelos, un messaggero, cioè qui la traduzione non è traduzione, perché offse de auto angelos, cioè gli apparve, si manifestò a lui un angelo, è angelo però, no? Quando io dico angelo a me vengono in mente le ali, il fulgore, la veste bianca, contorni femminei, no, niente di tutto questo, cioè un messaggero, lo sappiamo come, un messaggero, angelo vuol dire messaggero, Dio stesso che in qualche maniera gli fa coraggio, un'intuizione nel cuore, anche questo è un angelo, una ispirazione divina che ti rischiara nel profondo del tuo abisso, un angelo dal cielo, cioè da Dio, il cielo è un modo per dire Dio, per confortarlo, cioè per sostenerlo. Entrato nella lotta, sentite come suona in greco, ma ve lo dico non tanto perché voglio, ma perché è interessante come si dice lotta in greco, no? Kai genomenos en agonia, vedete, entrato nella lotta, agonia, l'agonia è la lotta, quando si dice quest'uomo è entrato in agonia, questa persona è entrata in agonia, cioè è nella lotta, è la lotta per varcare la soglia, ricordate l'agonia di Giacobbe, la lotta di Giacobbe con l'angelo, è il momento della verità, è il momento in cui Giacobbe non sa se credere in Dio o no, non sa se cedere a questo Dio, quindi lotta dentro di sé, ma mi devo fidare, come andranno a finire le cose, mi devo abbandonare a Lui, quindi Gesù sta lottando con Dio, sta lottando col Padre, sta lottando perché questo Dio non è come vorrebbe Lui, perché scegliere Dio e mettersi nell'abbandono a Dio non è come bere un bicchiere d'acqua, non è un Dio, ho detto sì e basta, ma è una lotta, ed è una lotta continua, è un'agonia, quindi entrato nella lotta pregava più intensamente. Cosa facciamo noi quando entriamo nella lotta? Mi è scappata la voglia di pregare, mi è scappata la voglia di pregare, è vero, vedete? Guardate che è esattamente l'opposto, Gesù ci insegna cosa fare e scopriamo, sorpresa, che noi facciamo l'opposto. Beh, si capisce come otteniamo risultati opposti, facendo l'opposto di quello che fa Lui non possiamo se non ottenere risultati opposti, no? Entrato nella lotta pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Quindi è così angosciato che al pensiero di ciò che deve succedergli, questo consegna, Gesù vede davanti a sé ciò che succederà, lui è anche figlio di Dio, quindi può intuire, vedere già prima ciò che succede, e questo gli dà un terrore incredibile. Guardate che il sudore di sangue esiste proprio, è un qualcosa di fisiologico, esiste, prova di persone che sono scappate ai bombardamenti e hanno trovato sotto cutaneo, c'è un sudore sottocutaneo di sangue, c'è la tensione così grande che i capillari scoppiano e sotto la pelle si formano delle gocce di sangue che poi vengono riassorbite col tempo, oppure addirittura, se è ancora più forte, addirittura esce il sangue. Questa pressione fa uscire il sangue che arriva sulla pelle, poi e San Luca, che era medico, secondo le cognizioni mediche di allora, prende atto di questa cosa, che Gesù è sottomesso a una pressione psicologica e spirituale terribile, sta vedendo il peso del male su di lui. Padre, non ce la faccio a portare tutto questo male. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che porta su di sé il peccato del mondo, quello che noi abbiamo chiamato il peccato, non i peccati singoli. Certo, il peccato è il grande contenitore di tutti i peccati, cioè il peccato è il grande male, è la grande apostasia. Poi rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli. Cosa fanno i discepoli? Cioè, cosa facciamo noi? Ecco qui. Li trovò che dormivano per la tristezza. Gesù, siccome era triste, pregava. Gli apostoli, siccome sono tristi, dormono. Sono così depresso che basta, vado a dormire. Cioè, in fondo è un sottrarsi, è il sonno come sottrarsi alla responsabilità, come fuga. Sì, ma guardate che in fondo è una fuga, il sonno. Cioè, le persone che sono così oppresse che a un certo punto, ma guardate che psicologicamente è vero, i psicologi lo dicono che è vero questo, perché quando siamo sottomessi a una sofferenza molto grande, allora in quel momento sei così, cioè se sei conscio, se sei consapevole, non potresti resistere, è un po' come lo svenimento, quando una persona sviene. Sviene quando il dolore, sia fisico ma anche morale, è così grande che a un certo punto automaticamente viene meno la consapevolezza, cioè come una specie di ancora di salvezza, cioè il sonno ti impedisce di soffrire troppo.
Io pensavo che cadesse per male fisico, cioè da
lì quando si parla. Anche questo esiste proprio anche il male morale, cioè questo senso di assopimento, questo lasciarsi andare rassegnato. Perché almeno se dormo non penso, se dormo non soffro. E chi poi non viene indotto spontaneamente in questo, allora va a prendersi la pastiglietta, così almeno non soffro. E qui c'è questa fuga, in fondo è l'anestetizzare il momento presente perché è oggetto di sofferenza. Anziché affrontarlo con la preghiera e leggerlo con gli occhi di Dio, io anestetizzo il momento presente e così non rielaboro il lutto, perché non lo affronto, ma scappo. Perché in fondo anche il dormire è una fuga. Ed è curioso, io quando leggo questo episodio mi viene in mente un episodio simile, un po' parabolico. Ricordate Gesù nella barca insieme ai discepoli nella tempesta. C'è una tempesta esterna, gli apostoli lottano. E Gesù dorme. Qui siamo in una situazione opposta. Gesù lotta, sta lottando, nel mezzo della lotta prega e gli apostoli dormono. Vedete com'è? Gesù, nel momento della tempesta esterna, cosa dice Gesù? Ma dormi tranquillo, che Dio si prende cura di te. Nel momento della tempesta interna prega, perché se no non ce la potrai fare. Noi facciamo sempre il contrario. Gesù dorme e noi vegliamo, perché se non lo faccio io chi lo farà? Gesù prega e noi vegliamo e noi dormiamo, perché tanto è inutile soffrire. La paura di soffrire mi fa dormire. La paura di affrontare la lotta e di soffrire mi fa scappare. Ecco la fuga. E disse loro, perché dormite? Ancora, perché dormite? E risponde, alzatevi, pregate per non entrare in tentazione. Quindi ancora Gesù, due volte, all'inizio ha dato istruzioni per l'uso e poi lo ripete, vedete? Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, notate bene che ogni volta tutti gli evangelisti sottolineano, non dicono un infiltrato qualunque, veramente era coi dodici, ma non era dei dodici, no. Uno dei dodici, per dire, tutti gli altri lo hanno tradito come Giuda, e lui è uno dei dodici, uno di quelli che erano con Gesù, di quelli che lo seguirono, e anche i discepoli lo seguirono, quindi non era uno dell'ultima ora, non era un aggiunto arrivato per fregare, no, era uno dei dodici, quindi uno di noi. Ecco che Giuda arriva. Uno dei dodici li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse, per abbracciarlo, potremmo dire baciarlo, eccetera, il verbo è fileo, amarlo, amare attraverso un bacio, il latino è proprio ut oscularetur eum, un po' cioè osculo, osculum in latino è il bacio, quindi proprio per baciarlo, abbracciarlo come un amico, come si fa un bacio. Gesù gli disse, Giuda, con un gesto di amicizia, con un bacio, tu consegni il figlio dell'uomo. Quindi Gesù ancora una volta vuole quasi risvegliare Giuda, no? Cioè, Giuda, ti rendi conto di quello che stai facendo? Stai usando il gesto più grande, più bello dell'amicizia per consegnarmi. Perché in fondo quello che fa Giuda è quello che facciamo noi, no? Quando usiamo l'amore che Dio ci dà, usiamo la vita che Lui ci dà per fabbricare morte. Il tempo che noi riceviamo come dono di Dio, un tempo per camminare verso la santità, lo usiamo per distruggerci. Allora, quelli che erano con Lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero, cioè gli altri 11, Signore, dobbiamo colpire con la spada? Prendono la lettera, no? Quello che Gesù ha detto. Gesù ha detto, chi non ha la spada, venda tutto e compri la spada. Vuol dire, Gesù aveva detto il giocarsi per tutto, che vuol dire pregate, lottate nella preghiera. Ricordate che San Paolo dice, io continuo a lottare con voi nelle mie preghiere. La preghiera è una lotta. E loro invece no, dice, Signore, qui bisogna mettersi di butto buono e avanti. Loro hanno la violenza, risponderemo con la violenza. Non si vince con la violenza, ma con l'amore. E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. San Luca è l'unico, sappiamo che altrove si dice che gli colpì l'orecchio, quindi sappiamo che addirittura gli staccò. Il verbo è afelein, che vuol dire tagliare via, cioè tirar via, quindi è staccato l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo, lasciate, basta così, ancora una volta, basta. E toccandogli l'orecchio, lo guarì, quindi Gesù gli riattacca l'orecchio. Quindi, quasi a dire che in fondo Gesù, fino alla fine, continua ad essere il bene, portare il bene, volere il bene. E noi siamo ostinati, a questo punto, questi qui potevano dire, ha guarito anche quest'uomo, ma allora è il figlio di Dio, lasciamolo stare. No, anche qui probabilmente la volontà debole ha preso in alleato ancora una volta l'intelligenza e alla fine avevano trovato il modo, no? Ricordate che perfino le SS e coloro che dirigevano i campi di concentramento c'erano anche dei fior di medici, fior di chirurghi, i quali si sono prestati a questo gioco di Hitler, ma raccontandosela, cioè dicendo, ma noi lo facciamo per fini scientifici, oppure noi lo facciamo perché questo è l'amore della patria, io ho solo obbedito. Ricordate anche a Norimberga, i grandi capi, i grandi generali, si sono trincerati dietro quello, io ho obbedito. Non c'è una grande differenza tra noi abbiamo applicato il protocollo. A Norimberga sono finiti tutti impiccati e questi invece sono stati osannati dai giornali, hanno applicato il protocollo. no? Capite? E così con altre cose, medici che dicono, ma noi applichiamo la 190, no? Noi applichiamo la legge, eh? Noi siamo, quando uno, appunto, quando i peccati diventano il peccato, no? Si crea una mentalità di morte, per cui alla fine tu ti giustifichi, qualunque cosa fai va bene. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi di sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani. Quindi è l'ultima parola che Gesù dirà, dopo non dirà più niente. È l'ultimo appello. Penultimo appello, Gesù tocca l'orecchio del servo, del sommo sacerdote e glielo riattacca. Penultimo appello, un appello fatto di tenerezza, di amore, disinteressato totale, perché poteva dire, è a me che me ne viene, boh, io ci rimetto la pelle e tu rimettici l'orecchio, tanto peggio per te. Invece no. L'ultimo appello è come dire, ma cosa state facendo? È un gesto d'amore, l'ultimo grande gesto d'amore, quasi per rinsavire, per scuotere, che cadrà nel vuoto comunque, come se fossi un ladro. Siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel Tempio e non avete mai messo le mani su di me. E Gesù dà la spiegazione. Ma questa è l'ora vostra, il potere delle tenebre. È exousia tu scotus. Potere delle tenebre, la forza che viene dalle tenebre, è una forza di male, è una forza di morte, eh? È l'ora delle tenebre. Come si fa ad affrontare tutto questo, come si fa a vincere? Preghiera, vigilanza, eh? Vigilate, pregate per non cadere in tentazione, Questa preghiera ti dà perseveranza, ti dà forza, ti dà consolazione, ti dà sostegno, ti permette di vincere. Ecco, io credo che non è che ci sia bisogno di molti commenti a tutto questo. Possiamo dire ancora una volta cosa fa Gesù e cosa faccio io in situazioni del genere. Fissare lo sguardo su Gesù, entrare nelle scelte umili e povere di Cristo, che cosa vuol dire per me? Che cosa mi dice Lui? In che maniera mi comporto io di fronte a queste situazioni e in che maniera si comporta Lui? Allora cosa devo fare? E allora posso chiedere a Gesù, Signore aiutami ad affrontare le mie notti, aiutami a entrare nella lotta con la preghiera, perché senza la preghiera il nemico vince, soltanto nella preghiera si diventa onnipotenti come Dio. Qualunque cosa chiederete al Padre, il Padre ve la darà. Notate bene che non è il qualunque cosa vi serve, qualunque cosa, perché noi pensiamo sempre, ma io ho pregato tanto, non mi ha dato, no, non ti ha dato quello che tu gli hai chiesto, ma ti ha dato ciò che era necessario a te. Dio spesso ci esaudisce non esaudendoci. Marta Robin ha pregato per essere guarita dal suo male, Dio non l'ha esaudita. Se Marta Robin fosse guarita dal suo male, sarebbe diventata carmelitana, sarebbe sparita in qualche convento di carmelitane, e noi non avremmo avuto i foglieri Charité. Ricordate, non ha guarito Gesù Lazzaro, l'ha risuscitato. Infatti quando arrivano, quando gli apostoli dicono, ma il tuo amico Lazzaro è malato, e Gesù dice, questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio. Cioè, non è il tempo questo. Cioè Dio, e cioè si tratta di trovare il supersenso, no? Come dicevamo. Questa capacità di andare al di là, di collegare tutto. Certo, siamo nel mistero e non possiamo sapere, non possiamo conoscere, siamo nella fede, è entrare in un ambito che è quello della fede. Solo la fede mi può permettere di leggere le cose con gli occhi di Dio, e soltanto dopo, è un capire dopo posso dire, come diceva Lewis, eri tu dunque allora Quando, ricordate, il discepolo di Emmaus, non aveva il nostro cuore mentre lui parlava per la strada. Eri tu dunque, per tutto il tempo, eri lì, non lo sapevo, Dio era qui e io non lo sapevo. Un Dio che passa attraverso le nostre notti, attraverso i nostri lutti, attraverso i nostri fallimenti, attraverso le nostre guerre interiori, attraverso quelle cose che io, Signore, ma non lo capisco, quello che faccio adesso tu non lo capisci, lo capirai dopo, quando Gesù lava i piedi a Pietro, cioè non capisco, ma alla fine dopo potrai dire, ma eri tu che passavi di lì. Però tutto questo è possibile solo con la preghiera. La preghiera ti permette di acquisire lo sguardo di Dio sulla tua vita. Devo leggere cose in un'altra maniera, è un altro modo di leggere.